Possiamo cominciare? Se prendete posto, per favore, grazie. Possiamo cominciare con l'appello, la parola al segretario.
Grazie, procediamo con l'appello. Molteni Alcide, Bordoni Eugenio, Simonini Gemma, Marvegio Adriano, Cattelini Alda, De Felice Giuseppe, Lorenzi Patrizia, Cristini Giampaolo, Porra Loredana, Tam Marco, Rossi Giovanni, Ambrosi Salvatore, Mele Alberto, assente, Morelli Pierluigi, Schiena Angelo, Racchetti Marco, Del Curto Simone, Catonini Pantaleone, Cattelini Cinzia, assente, Giusto Lisi Alberto, sì, Balducci Luca, Cantoni Loris, Limuti William, no, Moltoni Gianluigi, Zanesi Carlo, Sava Danilo, Bordoni Giovanni, Rebai Filippo, Righi Claudio, Della Cagnoletta Tiziano, Camurri Giuseppe, Bortolotti Arnaldo, Sopersa Fludio, Folini Maurizio, Faggi Aldo, Ruti Comilva, Damiano Maurizio, Massera Andrea, Grimaldi Antonio, Munarini Ivan, no, Forni Pier Giuseppe.
Presenti, possiamo cominciare. Io devo giustificare l'assenza della consigliera Cattelini Cinzia, Mele e di Bordoni Giovanni. Non ho altre comunicazioni. La parola al sindaco.
Facendo seguito agli impegni che mi ero preso dopo il Consiglio Comunale del 16 settembre, sentito il dibattito, ho partecipato anche al dibattito ovviamente, mi ho fatto carico di presentare una sintesi, in ogni caso una breve relazione che tenesse conto di quelle che erano le questioni che erano state condivise all'interno di quel dibattito. Io ho consegnato la prima bozza al capigruppo e in quell'occasione ho anche invitato, di fronte ad alcune osservazioni, ma in realtà nel momento della consegna poi ci si doveva prendere anche il tempo per vedere se quello che avevo scritto rispondeva appieno ai desiderata di tutti. Nel frattempo, dopo la consegna, ho ricevuto per iscritto due indicazioni, non dico commenti, ma in ogni caso delle richieste affinché quel documento che avevo allora presentato potesse essere integrato per rappresentare al meglio le questioni. Quindi quello che vi verrà consegnato è lo sforzo, spero di esserci riuscito, di fare la sintesi, di rappresentare al meglio quello che era stato il frutto del dibattito di allora. Rispetto a quello che avevo consegnato in Consiglio Comunale o in capigruppo, ho inteso aggiungere su sollecitazione alcuni suggerimenti. In particolare sono arrivati da Massera, in cui mi veniva richiesto intanto che si desse un'indicazione di un'attività in tempi brevi che proseguisse il lavoro che noi avevamo fatto, e questo l'ho inserito, che si desse anche l'indicazione di procedere a possibilità di fusioni tra i comuni come elemento così frutto della condivisione del dibattito. E questo, se avete l'occasione di vedere, adesso starà arrivando, ho inserito. Dall'altra parte era emersa anche come indicazione che ci fosse l'invito al sindaco, in ogni caso all'amministrazione, di attivare tutti gli strumenti atti a comunicare quanto il Consiglio Comunale aveva in qualche modo condiviso con i cittadini, perché questi vengano coinvolti al massimo livello. Questi erano gli elementi. Mi è arrivato anche una serie di considerazioni fatte dal consigliere Forni. Una parte di questo fa richiamo a il discorso che il Papa ha fatto recentemente in Germania, però non attiene, a mio parere, a quello che era il dibattito registrato allora, ma è un commento conseguente, quindi non ho potuto prendere in considerazione anche alcune indicazioni che ho considerato essere fortemente minoritaria, nel senso che rappresentavano solo il pensiero di Forni, e quindi questo mi ha messo nelle condizioni di togliere quell'unanimità che anche Forni ha contestato in qualche modo nella prima bozza che ho fatto, e di sostituirla alla quasi totalità con la quasi totalità dei presenti, e quindi evidentemente richiamandomi alla quasi totalità dei presenti intendo proporre questo documento. Ho sentito il consigliere Faggi, che voglio ovviamente ricordare essere stato il competitor con l'attuale sindaco e quindi oggettivamente rappresenta la metà meno della metà di quelli che erano gli elettori, avendo il sottoscritto spuntata per un pelo in quella occasione le elezioni, e quindi avendolo sentito per telefono mi ha detto che condivideva assolutamente quanto io avevo indicato in quella bozza presentato nei capigruppo, e che quindi si sentiva rappresentato assolutamente, e che rispettavano quello che erano state le proprie parole e anche i contenuti delle sue dichiarazioni. Quindi ho presentato questo documento, ritengo di aver rispettato, mi auguro nel migliore dei modi, l'impegno che mi ero fatto, avevo scelto con voi, e dall'altra parte questo dovrà essere seguito da quello che anche il gruppo di Massera ed altri mi hanno invitato a fare, e cioè di attivarmi con gli altri enti dei comuni, in particolare partendo dai vicini. È chiaro che è un passaggio, come ho accennato l'altra volta, non semplice, perché devo dosare ogni piccolo movimento perché non venga percepito come un atto di prevaricazione. Vedete che ogni tanto, quando il Comune di Sondrio esprime alcune considerazioni, sollecita dibattiti che non sempre sono condivisi, o meglio, non portano a riconoscere il Comune di Sondrio lo sforzo positivo e non di divisione. Dall'altra parte, avendo avuto anche un incontro con la Presidente del BIM, avverto che ci sono pensieri assolutamente diversi, non solo dai miei ma anche da quelli di Massera, sulle questioni del BIM, perché addirittura là si individua il BIM portatore di un senso di rappresentanza del territorio più forte rispetto addirittura all'elezione diretta del Presidente della Provincia e della sua Giunta. E quindi capisco che, no, legittima opinione, ma era solo per segnalare, come ho già segnalato l'altra volta, che una convocazione, anche se magari attraverso la figura del Presidente della Conferenza dei Sindaci, di tutti gli altri sindaci o del mandamento, non avrà facile adesione se si mettono di traverso magari pensieri politici. Credo che a breve ci sarà un altro strumento, che è quello di pianificazione in relazione alla legge regionale di divisione dei soldi dalle ex comunità montane, che impone alle comunità montane, e abbiamo ottenuto ovviamente in collaborazione insieme al comune capoluogo, che non è più una comunità montana, di pianificazione, una serie di interventi triennali sui fondi che arrivano per le comunità montane della regione Lombardia, credo che quello sia una possibilità di essere insieme a loro a scegliere alcune pianificazioni, almeno da un punto di vista di diciamo di interventi strutturali sul territorio. Mi sia consentito di riuscire a guadagnare il tempo per vedere di passare sì, capire intorno com'è possibile utilizzare il migliore strumento. Devo dire che, avendo letto anche la richiesta che è stata fatta da una parte dei partiti politici che sono all'interno dell'amministrazione comunale, provinciale, di organizzare in quella sede un consiglio provinciale che in qualche modo anche lì dibattesse sulle questioni della finanziaria ma anche della riorganizzazione, mi auguro, non so, vorrei capire se il prossimo consiglio provinciale possa essere la sede dove fare qualche ragionamento del genere. Secondo me quello potrebbe facilitare questo allargamento attorno al dibattito, però insomma dopo questa sera mi attiverò per vedere di fare qualche cosa in tal senso. Grazie.
Grazie. Bene, passiamo allora all'ordine del giorno del Consiglio. L'interpellanza del consigliere Sava ed altro avente ad oggetto quali iniziative sono state assunte dall'amministrazione comunale per la promozione del polo tecnologico nell'area di Via Ventina. La parola all'assessore Sciaresa.
Grazie Presidente. Vorrei rispondere a questa interpellanza dividendo la questione in due parti. La prima riguarda l'aspetto puramente immobiliare di Via Ventina. La seconda invece riguarda lo sviluppo di un centro di ricerca per lo sviluppo socio-economico della provincia di Sondrio. Per quanto riguarda la parte immobiliare, questa è regolata da una convenzione del 2008 tra il Comune di Sondrio, la società Stelline e la società Inval, per la realizzazione di un programma integrato di intervento chiamato Parco dell'Innovazione Polo Tecnologico. Questo programma era diviso in tre lotti: un lotto 1 che è un edificio terziario direzionale, un lotto 2 che era una zona residenziale e un lotto 3 che era un parco, era la zona a parco. Allora, le realizzazioni sono state fatte praticamente in senso contrario. La prima realizzazione è stata il lotto 3, quindi il Comune di Sondrio ha avuto questa realizzazione, è stata fatta dall'ottobre 2008 al marzo 2011, quindi abbastanza velocemente, ed è stata consegnata nel maggio, con l'inaugurazione nel maggio 2011. E quindi il Comune di Sondrio ha ottenuto un parco dal costo totale di 2.500.000 euro, di 17 euro di 17 ettari, scusate, e di buonissima qualità, con tre laghetti. È stato recentemente premiato il premio della città per il verde per questi parchi, ed è il parco Bartesaghi. E questa è stata la realizzazione fatta per prima, che è stata data al Comune di Sondrio. La zona dell'otto 2 è la zona, diciamo, residenziale, è in fase di costruzione. Se siete passati in quella zona vedrete tutta la zona che è sul lato destro del Mallero, è in costruzione. Per quanto riguarda il lotto 3, cioè l'edificio direzionale e del polo tecnologico, è chiaro che era un investimento di dimensioni veramente grosse, e nel convegno che era stato fatto quando ancora Bartesaghi c'era, si ipotizzava delle spese per la banca dell'ordine di 55 milioni di euro. È chiaro che in una situazione di crisi economica come questa, penso che gli investitori stiano valutando bene la situazione. Al momento il Comune di Sondrio ha soltanto avuto delle richieste di demolizione per quello che resta in quella zona. Sapete che c'era la zona dell'Escomer, infatti ci sono anche un paio di problemi di sgombero di questa zona che non è stata ancora abbandonata, e non c'è ancora un piano definitivo. Quindi lì è chiaro che è legato a questo momento di crisi. Immagino che la banca, per mettere anche i propri, penso che lo volesse utilizzare anche per mettere gran parte dei propri uffici, abbandonare in questo momento di crisi anche immobiliare le zone centrali non sia facile trovare dei compratori. Quindi su questo siamo in una situazione di stasi su questo tipo. Per quanto riguarda Per quanto riguarda invece la parte del polo come sistema di sviluppo, l'amministrazione ha sempre partecipato dall'inizio di questa amministrazione, ha sempre partecipato attraverso me a tutti i consigli di amministrazione, a tutto il lavoro fatto dal Politec che si è strutturato nella zona che è a Montagna Piano. Anche questo lavoro ha subito un inizio di crisi legato dalle condizioni economiche alla morte di Bartesaghi, che era stato quello che era sicuramente una delle forze trainanti, quindi ha subito un bel po' di ritardo. Si sono fatte delle cose abbastanza interessanti, perché all'inizio è stato fatto con delle ricerche sia su nuovi programmi di gestione di piccole e medie imprese, sia sui laboratori, sia qualcosa è stato fatto sulla creazione del legno liquido, che è stato quest'anno, tra l'altro, è stato presentato al Fuori Salone una lampada fatta con questo legno liquido. Ci sono state delle attività. Il problema è mantenere questo tipo di attività, che è difficile in questi momenti di crisi. Considerate che i costi fissi del Politec sono intorno ai 300.000 euro l'anno e ci sono dei problemi per avere per il pagamento di questi costi fissi. Quelli che continuano a pagare sono pochi, grosse iniziative da parte degli imprenditori non ci sono. È chiaro che il polo anche da questo punto di vista sta soffrendo un po', e io credo che questo intervento può essere anche un'occasione, perché io vorrei stimolare questo tipo di iniziativa, nel senso di considerarlo una possibilità ancora per il nostro futuro. La crisi dovrebbe convincerci invece a fare cose del genere. Paesi vicini a noi come la Gran Bretagna o la Francia hanno fatto tantissimi investimenti in ricerca e sviluppo in questo momento di crisi, noi ne stiamo facendo pochi. Io penso che sia importante e spero che i valtellinesi lo capiscano. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava. Grazie Presidente. La risposta dell'assessore non può che lasciarmi insoddisfatto, perché non affronta il problema nel modo in cui io l'avevo posto. Cioè, è assolutamente chiaro che siamo in una fase economica difficile, che la crisi incide sulle scelte degli enti, in particolare in questo caso di una banca, di trasferire le proprie attività direzionali in quella posizione. Quindi è evidente che non mi riferivo alla parte immobiliare, mi riferivo invece, come ho ampiamente descritto, riportando integralmente una parte delle linee programmatiche dell'amministrazione Molteni approvate da questo Consiglio Comunale nel 2008 ed oggetto anche di campagna elettorale, a tutta quella attività di promozione di un polo tecnologico, di un polo dell'innovazione, di un centro studi e servizi, di un centro di creazione di valore aggiunto che potesse essere utile per l'occupazione dei nostri giovani. E quindi è evidente che questo è il tema, non è la parte immobiliare, è questo il tema. Su questo tema la risposta è stata identica che per la parte immobiliare: siamo in una situazione di crisi, è difficile far partire iniziative di questo tipo. Questo non è sufficiente, perché nel momento in cui ci si lamenta dei tagli, giustamente, che lo Stato fa, non si può a un certo livello lamentarsi dalla mancata proposizione di iniziative di sviluppo, ipotesi che è stata prospettata dall'opposizione a livello centrale, quindi in Parlamento da parte delle sinistre, mentre qui a Sondrio, dove le sinistre governano e dove c'è un'occasione concreta di realizzare un'iniziativa di sviluppo, perché già definita sotto un profilo urbanistico, già definita sotto un profilo degli standard di contorno, ci si limiti a dire: noi partecipiamo al Politec, la cooperativa Politec non funziona, i soli costi di gestione sono 300.000 euro di questa struttura ed è finita lì. Tanti enti partecipano al Politec, ma il Comune di Sondrio ha un interesse forte, preferenziale, a che questa iniziativa decolli. Ora, non basta partecipare e lamentarsi dei tagli, bisogna fare qualcosa di propositivo verso lo sviluppo. Io di questa propositività non ho visto niente, nel senso che non c'è stato un solo documento portato in questo Consiglio Comunale, un solo progetto
per far decollare questo progetto di sviluppo su quell'area, di un'iniziativa con questo taglio culturale e occupazionale, sotto questo profilo non posso che essere scontento dalla risposta, perché non coglie il problema e non dà prospettive di risposta futura.
Grazie. Passiamo all'altra interpellanza, sempre consigliere Sava ed altro, avente ad oggetto perché non viene completato il progetto del nodo di interscambio con la riqualificazione dell'area ex scarico merci ferrovia a parcheggi verdi a prolungamento di via Battisti. A parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Ecco, come ricordano i consiglieri Sava e Righi nell'interrogazione, il progetto del nodo di interscambio parte da una convenzione sottoscritta nel gennaio del 2003 dalla seconda amministrazione Molteni con RFI, con l'amministrazione provinciale e la regione Lombardia. Attorno a quest'opera l'amministrazione comunale di allora era riuscita a recuperare, a mettere insieme una cifra considerevole, perché insomma 4.350.000 euro è sicuramente una somma ingente, condividendo un progetto strategico per la città e non solo, oltre che con RFI anche con altri enti sovracomunali come appunto la provincia e la regione Lombardia. Nel tempo sono stati accumulati alcuni ritardi nella realizzazione dell'opera, soprattutto al fatto che, ne cito alcuni, un paio insomma di esempi. Nel 2004 sono state richieste da parte dell'amministrazione comunale di allora alcune modifiche al progetto iniziale, come ad esempio la progettazione preliminare di un parcheggio interrato nella zona dell'ex calo ferroviario, quello appunto oggetto dell'interrogazione, con accessibilità veicolare da via Cesare Battisti e accessibilità pedonale invece dal sottopasso. È un'ipotesi, un progetto che poi è stato abbandonato, credo e presumo, per i costi elevati. Un altro motivo di ritardo è stato fatto che il 31 di maggio del 2007 è stato ritrovato durante le operazioni di riqualifica, di realizzazione del sottopasso, un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. Questo ha comportato, oltre che un ritardo quantificabile in circa 6 mesi, quindi con la sospensione dei lavori, con tutte le operazioni di bonifica bellica, anche un aumento dei costi che dovuti in gran parte agli oneri aggiuntivi che sono dovuti pagare appunto per la bonifica bellica. Ad oggi mancano per chiudere il quadro economico e terminare l'opera circa 200.000 euro, che sono il 4,5% del costo complessivo stimato nel 2005 e che sono esattamente i soldi che servono per riqualificare l'ex calo ferroviario, realizzare il parcheggio e creare l'accesso viario da Cesare Battisti. Dalle numerose interlocuzioni che abbiamo avuto, che stiamo avendo con i soggetti interessati dalla convenzione, quindi con la provincia, con RFI e con Regione Lombardia, c'è la ragionevole certezza di recuperare presto le risorse necessarie per terminare l'opera. Vorrei ricordare per chiudere che comunque l'opera è stata realizzata per il 90% e che è stata inaugurata il 4 dicembre 2010, da quando è stata messa a disposizione di tutti i cittadini. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava.
Rispondo brevemente alla mia insoddisfazione per questa risposta, rilevando alcune inesattezze. Nessun ritardo è stato dovuto alla proposizione di un progetto per un parcheggio interrato nell'area dello scarico merci, perché mai è stato portato né in giunta né in consiglio comunale. Era un progetto preliminare, studiato dall'ufficio tecnico comunale, che non ha mai comportato alcun ritardo, perché non è mai stato preso in considerazione. La convenzione del maggio 2003, che era una convenzione di massima, era stata poi approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale all'unanimità dei presenti, compreso l'assessore, ex assessore della Pedrina, compreso l'attuale sindaco Molteni, e l'operazione era interamente finanziata, nel senso che si era riusciti a reperire i fondi che per uno svarione qualcuno aveva dimenticato di richiedere l'anno seguente alla Regione Lombardia, per cui non erano più in bilancio. I fondi sono sempre stati presenti in Regione Lombardia. Dire che adesso non ci sono i soldi e si cercherà, e vi è la ragionevole certezza di recuperare i soldi mancanti per fare l'opera, vuol dire che c'è qualche problema di seguire l'operazione, nel senso che i fondi rimanenti della parte regionale, che ricordiamo erano circa dunque c'era l'amministrazione provinciale che ha messo 750.000 euro, e la parte rimanente era 1,8, la regione, 1,8 la provincia, il comune, e 700 rotti il comune di Sondrio. Che adesso ci siano dei problemi a reperire i fondi vuol dire che non ci sono in bilancio regionale. Non può che voler dire questo, perché altrimenti i fondi dovrebbero esserci. Se i fondi ci sono in bilancio regionale, e quindi la pratica è stata correttamente seguita, bisogna semplicemente andare a prenderli. Ora, il ritardo nell'esecuzione dell'opera non può essere giustificato. No, i costi non so perché siano aumentati, ma se sono aumentati, no, se sono aumentati devono essere portati in commissione territorio, bisogna fare variante al programma opere pubbliche, bisogna indicare che sono aumentati i costi e perché cosa. Io di queste cose non ho mai visto niente. Non è mai stata fatta una commissione al riguardo. Sono passati 3 anni e sull'aumento dei costi, assessore Iannotti, non c'è mai stato detto niente. Di quanto sono aumentati, che non ho capito, scusi? No, va bene, d'accordo. Non sappiamo di quanto sono aumentati i costi. Va bene, l'assessore non sa di quanto sono aumentati i costi, però sicuramente se lui lo sa non ce l'ha detto, probabilmente non l'ho sentito, ma se lui lo sa non ce l'ha detto in commissione, non ce l'ha mai detto al Consiglio Comunale, esce per la prima volta in questa occasione. Allora, non si segue un'opera in questo modo, un'opera così importante in questo modo. Attualmente l'area è ancora nella completa disponibilità di RFI, è ancora chiusa, c'è ancora il cartello, c'è ancora il parcheggio per i dipendenti dei dipendenti ferroviari. Cioè, non è possibile che questa area, che doveva essere in diritto di superficie trentennale a favore del comune di Sondrio, non sia ancora passata nella disponibilità del comune. Almeno l'acquisizione della disponibilità è... Poi capisco che il settore opere pubbliche al massimo fa il 10% dei lavori che ha programmato, ma questi erano fondi già stanziati. Se sono aumentati, io penso che la priorità vada data all'iniziativa in corso nello stanziamento dei fondi di bilancio in bilancio. Mai in nessun programma opere pubbliche ci si è venuti a dire mancano fondi, per cui stanziamo X per completare quell'opera che è quasi finita, manca il 10%, portiamo quei fondi per completare quell'opera. No, si va a immaginare altre iniziative che poi di fatto, come vedremo, non trovano assolutamente attuazione, e questa che è in corso, che deve essere finita, che è essenziale per la città, che è stata approvata da ben 8 anni da diverse amministrazioni comunali, è ferma. Secondo me non esiste giustificazione.
Grazie. Passiamo al prossimo punto. Seconda verifica degli equilibri di bilancio. Quinta variazione al bilancio di previsione 2011 e terza variazione al bilancio pluriennale 2012 e seconda variazione al bilancio pluriennale 2013. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Diciamo che questa sera affrontiamo il secondo appuntamento, l'altro è stato quello del mese di maggio, dove obbligatoriamente per legge c'è il passaggio di verifica della salvaguardia degli equilibri. Io prendo spunto dalla relazione del verbale del collegio dei revisori, dove nella loro appunto relazione prendono atto che sono stati rispettati tutti i passaggi dal bilancio di previsione, dal bilancio di consuntivo, che non esistono debiti fuori bilancio, che il responsabile dei settori conferma appunto la veridicità della situazione, che lo stato di attuazione dei programmi alla data di stesura della salvaguardia sono in linea, e questo elemento viene preso e viene anche nella documentazione fornita messo in rapporto con i dati dell'anno precedente, ma l'anno precedente era in rapporto dell'anno precedente ancora, e le percentuali di attuazione dei programmi sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le spese sono perfettamente in linea, e quindi ci danno praticamente la garanzia che entro fine anno non avremo problemi di bilancio, che non dovranno intervenire interventi particolari appunto per la quadratura del bilancio, che i tagli che erano stati previsti e fatti erano già stati assorbiti nel bilancio di previsione, che alla data del 19 agosto il saldo del patto di stabilità è confermato la positività del saldo, e quindi per quanto riguarda appunto la salvaguardia degli equilibri credo che non ci sia molto, molto di più da dire. Comunque sono poi eventualmente a disposizione se qualcuno ha delle domande specifiche. Per quanto riguarda invece la quinta variazione di bilancio per quanto riguarda il 2011, si sono portate delle variazioni anche per il pluriennale 2012-2013, si tratta di una variazione non molto significativa, perché appunto la principale modifica è stata lo spostamento di capitoli per quanto concerne i trasferimenti da parte dello Stato, che subiscono un cambiamento e non sono più trasferimenti ma diventano per una certa quota con partecipazione IVA, per l'altra quota fondo di perequazione, quindi queste entrate vengono spostate, lo vedete anche qui appunto da quello che è quanto dichiarato dai revisori, che dicono appunto le maggiori entrate del titolo 1 e le minori entrate del titolo 1 derivano interamente dalla riclassificazione contabile dei trasferimenti statali relativi all'esercizio 2011 come normativamente imposto, riclassificazione di tali entrate da trasferimento dello Stato a tributi diretti dal Comune. Le maggiori invece entrate del titolo 1 riguarda un progetto relativo alla sicurezza cofinanziato dalla Regione Lombardia. Sul titolo 3 ci sono alcuni aumenti di entrate, ma diciamo che sono cifre abbastanza poco significative, su proventi del servizio cimiteriale piuttosto che relativamente al rilascio delle carte d'identità, e un rimborso da parte dello Stato per il personale in aspettativa sindacale, per cui diciamo che la variazione non è molto significativa. L'altra variazione importante è quella in cui viene cancellato il mutuo che era stato previsto di 800.000 euro per la costruzione del quarto campo, perché chi è nella commissione sport e quant'altro sa che è stato praticamente nella gara che è stata fatta, è stata prevista anche l'affidamento per la costruzione del campo, per cui ci sono la cancellazione del mutuo, un aumento di quello che è il contributo da parte del comune per la manutenzione dei campi sportivi, che comprende quindi anche quella che è la quota per la rata del mutuo per la costruzione del campo di calcio, e vengono anche cancellate tutta una serie di voci che prima erano a carico del Comune di Sondrio per il riscaldamento, per la luce e varie voci, perché entrano tutte nella cifra concordata nella convenzione per la gestione appunto dei campi sportivi. Per cui diciamo che sulla variazione queste sono le principali voci, e altro direi che non ho da dire, sono a disposizione.
Grazie. Ci sono interventi su questo? Consigliere Camurri.
Sì, grazie Presidente. Poco da dire su questa variazione, come ha anticipato l'assessore Busi. Nelle entrate si evidenzia soltanto una serie di spostamenti che pareggiano i conti alla luce delle nuove normative, di legge. Invece vorrei soffermarmi un attimo di più magari sulla scelta di eliminare il mutuo e quindi di spostare la spesa su un investimento che dura negli anni, a fronte della realizzazione e poi della gestione del servizio del quarto campo. Secondo me questa è una scelta importante che l'amministrazione fa e che evidenzia due aspetti positivi. Il primo sicuramente è quello di andare a influire sul patto di stabilità in una maniera positiva, perché spostando l'enorme spesa e l'uscita da parte del Comune avrebbe per noi comportato senz'altro dei danni. Ma la seconda, la più importante, che mi piace evidenziare, è la scelta di far partecipare il privato il più possibile alla gestione e alla realizzazione di opere, sostituendosi al Comune. Questa secondo me è la strada che noi dobbiamo intraprendere tutte le volte che è possibile, per poter sempre di più far partecipare l'esterno alle scelte che l'amministrazione farà, e questo soprattutto, come in questo caso, quando i benefici per la comunità sono molto sensibili. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Sava.
Grazie, il mio intervento sarà molto breve, anche perché sul tema dell'assestamento non è che ci sia da dire, essendo un fatto sostanzialmente tecnico, è una presa d'atto di ciò che sulla base delle previsioni si è andato realizzando. Non c'è nulla da deliberare, ma c'è sicuramente qualche osservazione da fare. Io mi concentro su una essenzialmente, che questo bilancio, così come è stato impostato e progressivamente si sta evolvendo, anche con la variazione su cui oggi siamo chiamati ad esprimere il voto, questo bilancio risente di alcune scommesse su entrate. Le chiamo scommesse perché di fatto erano molto aleatorie e si sono dimostrate di fatto improduttive di effetti. Le scommesse erano quelle sulle entrate derivanti da alienazioni. Queste entrate hanno di fatto paralizzato l'attività realizzativa del Comune. Tutti quanti abbiamo visto che la percentuale di realizzazione delle opere pubbliche è al 10% rispetto al programmato. La ragione va ricercata nel fatto che non si è venduto gli immobili che ci si attendeva di vendere. Ora nemmeno la vendita, la gara tenutasi il 27 di questo mese relativa all'alienazione del fabbricato dell'ex Ipsia ha avuto esito favorevole, è andata deserta, non c'è stata nessuna offerta. È evidente che questo non può che fare sorgere alcune domande, perché già una gara precedente si era tenuta su un'area più vasta, più ampia, che riguardava oltre all'ex Ipsi anche i terreni confinanti adibiti a parcheggio, nonché aree stradali, eccetera. non può che far sorgere qualche domanda sulle valutazioni fatte, sulle modalità con cui si sono proposte queste gare, sulle modalità tecniche. Certo che resta il fatto che l'unica via che era che è stata scelta da questa amministrazione per ridurre le spese, non costringerà a ricorrere nuovi mutui, salvo uno che poi è rientrato con l'operazione del campo sportivo, con la concessione a terzi della realizzazione dell'impianto, non produce effetti. C'è, secondo me, da ripensare l'impianto di questo bilancio. Chiaro che oggi come oggi non si può fare, ma c'è da ripensare, perché occorrerà sì pensare a tagli, come il sindaco nella sua sintesi del precedente consiglio comunale ha ricordato, aver espresso l'opinione pressoché unanime del consiglio circa la necessità di tagli, ma bisogna anche vedere come verranno realizzati questi tagli, qual è l'ordine di priorità, con quale modalità, perché non è necessario realizzare dei tagli ai servizi. I servizi possono permanere, si possono attuare diverse modalità di gestione di quei servizi, come è stato dimostrato dall'esempio della realizzazione del campo sportivo con la collaborazione di privati. C'è da ripensare quindi la modalità di costruzione del bilancio comunale. Questo esame dell'assestamento e della quinta variazione che oggi prendiamo in considerazione ci porta a queste considerazioni. Il bilancio così come è impostato non funziona, non per colpa di chi l'ha redatto, non per colpa di chi, perché i tempi sono cambiati, perché purtroppo la situazione è diversa, perché le cose sono complicate, si susseguono, ogni mese c'è una novità, ogni mese ci sono novità tali che debbono far ripensare al ruolo dell'ente pubblico, perché se i soldi non ci sono più, i tagli è meglio che tocchino gli enti pubblici che i cittadini. Ma perché non tocchino i cittadini tramite i tagli agli enti pubblici con una riduzione dei servizi? Bisogna pensare a modalità diverse di realizzazione di questi servizi. In sostanza, dimmi come tagli e ti dirò che politica hai. Direi che la politica dell'amministrazione del Comune di Sondrio per il momento è senza prospettiva. Non realizza opere pubbliche, mantiene interamente le spese correnti nella misura in cui abbiamo visto, sostanzialmente invariate se non aumentate a quel che ho visto, e su questo posso sbagliarmi, ma mi pare di aver capito che se la previsione iniziale era di 21.173.000 rotti euro, dopo la quarta variazione è di 21.525.000 euro, non c'è stata una riduzione in valore assoluto delle spese correnti. Quindi anche questo tema andrà riesaminato, ma le spese correnti sono strettamente legate alle modalità di erogazione dei servizi. Quindi l'odierna seduta, che ci dà l'occasione di verificare l'assestamento di bilancio, ci dà l'occasione anche di fare delle considerazioni per un futuro, perché dal verificare come le cose non funzionano adesso dobbiamo per forza trarne delle valutazioni per il futuro. C'è da fare un bilancio costruito in modo diverso.
Grazie. Altri? Nessuno? Bene, allora pongo in votazione la seconda verifica degli equilibri di bilancio. Scusate, assessore Busi.
Non volevo che ciò fosse una abbastanza semplice, però alcune cose Sava credo che debba replicare. se noi continuiamo con la politica delle variazioni, l'anno scorso ne abbiamo fatto 8, quest'anno siamo già a 5, è perché monitoriamo costantemente quello che è il cambiamento della situazione e sulla base dei cambiamenti e delle informazioni che riceviamo con notevole ritardo, perché vi ricordate che qui ho sempre detto, abbiamo saputo a luglio o agosto quant'erano i tagli di trasferimenti, cosa dovevamo fare, quali sono gli obiettivi, cose di questo tipo, e noi anche in questa variazione, in questo assestamento, si vede che gli 870.000 euro che c'erano, che si pensava e non si sapeva quanti, probabilmente li avevamo azzeccati e li abbiamo indovinati, perché abbiamo sbagliato di 7.000 euro mi pare rispetto ai tagli comunicati ufficialmente il mese scorso. Quindi una particolare attenzione su quello che è il bilancio, cosa si deve fare, cosa si deve cambiare. Non per niente quello che il sindaco e il documento che ha elaborato è uno degli elementi che ci fa pensare anche il ruolo del comune, i cambiamenti che dovrà avere sulla base di quello che sono le nuove situazioni economiche e le cose che si devono fare. La riduzione del debito che abbiamo affrontato, potevamo non affrontarla, potevamo magari impegnare qualcosa in più in opere pubbliche e quant'altro, però ci saremmo trovati in una situazione dove il 2011, che io garantisco chiuderemo in pareggio, non lo facevamo di sicuro, perché tutti quelli che erano i risparmi che abbiamo fatto, i tagli mirati, non lineari o trasversali come vengono fatti, sono stati fatti per raggiungere appunto questi obiettivi. Quelli che sono stati i servizi che sono stati potuti esternalizzare sono stati esternalizzati. Sono molto dispiaciuto in effetti che non riusciamo a vendere l'Ipsia anche dopo la modifica che abbiamo fatto sui volumi, quando il consigliere Sava ha detto anche che svendevamo quell'edificio a prezzi che non mi ricordo più, ma diceva che era sicuramente una svendita, e vediamo che non c'è la coda ad acquisire immobili svenduti. Sicuramente noi non lo svenderemo, riusciremo a quadrare il bilancio senza svendere o vendere l'Ipsia, perché troveremo sicuramente altre soluzioni. Il piano dell'allenazione sulle piccole cose sta andando avanti e ci permetterà di tenerci il nostro edificio per aspettare momenti migliori e non sicuramente svendere. Per cui io credo sulle spese correnti, prima cosa si fa riferimento sulle entrate correnti, andiamo a vedere il bilancio 2010 quant'era la spesa corrente, vediamo che nel 2011 sicuramente è inferiore, quindi credo che sul bilancio ci sia poco da recriminare. Grazie.
Grazie. Consigliere Sava per dichiarazione di voto.
La nostra dichiarazione di voto sul tema, ovviamente dalla quinta variazione, sarà di astensione, perché non possiamo non condividere quello che è il contenuto essenziale della stessa e che prima è stato riassunto dal consigliere Camurri, cioè la modifica del mutuo e le altre piccole variazioni. Quello che non condividiamo e che non ci fa esprimere un voto favorevole è che comunque questa variazione, come tutte le precedenti varianti, sono varianti di natura rigorosamente tecnica ragionieristica, cioè vedo che mi tagliano e io risistemo, in qualche modo riequilibrio. Nessuno pone dei demeriti all'assessore Busi nell'amministrazione sotto questo profilo, ma è un profilo basso, cioè non è il profilo dell'amministrazione che, pur consapevole del momento e dei tagli, che magari ce ne saranno ancora altri, perché poi ne parleremo magari anche sul tema dei trasporti. La situazione è veramente grave, non possiamo limitarci a varianti di queste dimensioni, di queste misure, dobbiamo andare a incidere più profondamente su quali sono le fonti di spesa. Se ci sono riduzioni di entrate, bisogna modificare le spese. Su questo non siamo d'accordo, perché per noi le varianti non sono solo di tipo tecnico, devono essere anche di tipo contenutistico, e di varianti contenutistiche non ne vediamo da un pezzo. Voto di astensione.
Grazie. Bene, pongo allora in votazione la seconda verifica degli equilibri di bilancio, quinta variazione al bilancio di previsione 2011 e terza variazione al bilancio pluriennale 2012 e seconda variazione al bilancio pluriennale 2013. Ci sono astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Chiedo scusa, consigliere Forni, ci è sfuggito il suo voto. Astenuto, grazie. Venticinque favorevoli e sette astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chiedevo gli astenuti, non ce ne sono. Favorevoli? Contrari? Non partecipa al voto. Ok. 32 favorevoli. Aggiornamento programma alienazioni. Di nuovo una parola all'assessore Busi.
Questo punto è ancora più semplice. Continuiamo con l'aggiornamento del programma delle alienazioni. Andiamo a inserire questi tre terreni comunali per un totale di 224, stimati per un totale di 224.000 euro, uno in via Ponticello e due in via Spagna, e andiamo altresì a eliminare due terreni che erano stati messi per errore, che non potevano essere alienati in località Cavianca, e questo deve varato al consigliere Sava dalla sua osservazione. Abbiamo verificato ed erano a uso, destinazione o uso, adesso non mi ricordo esattamente, uso pubblico o cosa del genere, per cui abbiamo fatto la verifica, abbiamo aggiornato l'elenco e quindi abbiamo cancellato quei righe di quei terreni, e questo quindi diventerà il nuovo, come allegato alla documentazione, il piano delle alienazioni. Grazie.
Grazie. Sono interventi. Consigliere Sava.
Chiarimento sul contenuto della delibera, cioè questa è semplicemente una delibera di aggiornamento del piano delle alienazioni, non è una riapprovazione del piano delle alienazioni, giusto?
Lo riporta il titolo stesso, aggiornamento, programma di alienazioni. Consigliere Camurri.
Grazie Presidente. Ma per sdrammatizzare mi verrebbe da dire che il consigliere Sava ha sempre ragione, però poi so che non incontrerei la totale unanimità della sala, e quindi mi astengo dalla... Ecco, diciamo che è così.
Posso inserirmi anch'io per drammatizzare? Diciamo che il consigliere Camurri non ha sempre ragione.
Ecco, chi ci va di mezzo sono sempre i più deboli, questa è l'ennesima dimostrazione. No, scherzi a parte, niente. Sull'alienazione io non ho nulla da dire, naturalmente, perché mi sembra che quanto abbiamo detto in passato, se non rimarcare una cosa, non è che noi siamo contrari alle alienazioni come in linea di principio. Le alienazioni sono sicuramente un mezzo importante che stiamo vedendo anche il governo centrale sta
tentando di affrontare per ripianare il famoso debito pubblico. Quindi sicuramente è una strada, e anche altri governi europei si stanno avviando su quella strada. Economisti internazionali affermano sia una delle poche strade, attuabili per. La nostra preoccupazione, e l'abbiamo in più di un'occasione rimarcata, è che in questa fase notiamo una certa frenesia nel voler vendere. E in me questa frenesia alcune volte, e l'ha rimarcato tra le righe anche l'assessore Busi, porta poi a rischiare di svendere. Io personalmente non sono triste del fatto che sia andata deserta quella gara lì. Ma perché? Perché spero che noi riusciamo a trovare sicuramente i soldi altrimenti, e che riusciamo a vendere quel patrimonio in un momento in cui l'economia ci consentirà di venderlo meglio di quello che l'avremmo venduto adesso. Questa è la mia teoria. La seconda cosa è importante. Mi piacerebbe, ci piacerebbe che queste alienazioni servissero per produrre investimenti, per produrre ricchezza, per diversificare gli investimenti del comune. Ahimè, la preoccupazione nasce perché nel momento in cui queste alienazioni serviranno per ripianare o quantomeno per finanziare la spesa corrente, questo è una cosa che è una tantum, che non lascia il segno e che non produce quel volano di economia che noi ci aspettiamo da queste alienazioni. Quindi è su questo che oggi vogliamo suonare il campanello d'allarme. Invitiamo l'assessore, l'amministrazione a prestare attenzione a questo punto. Grazie.
Grazie. Consigliere Soppensa.
Sì, grazie Presidente, molto brevemente. Ma io su quello che sta facendo il governo mi sono già espresso al Consiglio scorso e non ho intenzione di incorrere in altri. anche se devo dire che non è vero che sia l'unica strada quella delle alienazioni per recuperare i soldi, visto i numeri che vediamo girare in questi giorni in certe regioni d'Italia, che non, delle quali non parlo solo del sud ma anche del nord, regioni autonome eccetera. Quindi si potrebbe valutare in altro modo, mi fermo qui perché forse è meglio. Sull'alienazione del Comune di Sondrio, non sono contrario, però in questo momento sono scettico perché vedo che il mercato attualmente purtroppo non riesce, secondo me, poi ecco, per cui il mio scetticismo rimane, deriva proprio da questo. Penso che fate delle per esempio è stato tolto il parcheggio di via Torelli Moro, e mi fa piacere, lei ci sono d'accordo, mi trova d'accordo il programma delle alienazioni, però purtroppo ritengo che questi sono momenti in cui sarà molto difficile, speriamo che la cosa vada in porto. Grazie.
Grazie. Consigliere Forni.
Grazie Presidente, anch'io una brevissimo intervento. Perché quando si parla di alienazioni, di programma di alienazioni, non vuol dire che sono immobili che sono stati messi sul mercato, che sono non sono funzionali al comune, pertanto possono essere messi in vendita. E credo che, come è stato già detto da chi mi ha anticipato, purtroppo o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, questa vendita non potrà avere grande successo nei prossimi mesi, non solo per l'esempio negativo che abbiamo avuto di questa recente asta, ma principalmente perché credo che, se è vero quello che si dice per il governo centrale, c'è questo piano di alienazione un po' da tutte le parti, più immobili si mettono sul mercato e più il prezzo ovviamente scende. Quindi noi ci troviamo in una situazione, leggo 8 milioni rotti, nel senso importanti, ma 8 milioni di possibilità per le alienazioni, però non ci farei poi così tanto conto, purtroppo. No, lo dico perché, come è stato anticipato da chi mi ha preceduto, anche per quanto riguarda l'analisi in generale del bilancio, noi probabilmente dovremmo fare altre scelte, dovremmo affrontare il problema anche sotto altri punti di vista. Sulle alienazioni possiamo fare poco affidamento, se non quello di vendere qualche cosa sicuramente, ma non certo per fondare il nostro bilancio. Grazie.
Grazie. Nessun altro? Assessore Busi.
Sì, due precisazioni. La prima, per tranquillizzare che non abbiamo la frenesia per le alienazioni. Noi abbiamo messo giù un piano delle alienazioni, abbiamo messo un elenco delle priorità. È preferenza nostra alienare le cose inutili, e ce ne sono nell'elenco parecchie. Quello che potrebbe essere il patrimonio del comune sicuramente non lo vogliamo svendere, difatti, se avete visto, anche quando abbiamo trattato il Falcinelli non abbiamo ceduto a nessuna, come posso dire, tra virgolette, non so come definirla, però paura di non vendere, ma alla fine abbiamo venduto più di quanto era stato periziato. Quindi anche avverrà anche sulle cose. È chiaro che sulle altre piccole cose, terreni piuttosto che i diritti di superficie, piuttosto che quelle piccole cose, non hanno un grande valore nel patrimonio comunale, quindi li possiamo sicuramente allineare. Dobbiamo anche tenere conto che però tenere degli immobili fermi che non rendono nulla e che costano non è una buona amministrazione, che immagino, per cui c'è da bilanciare quello che è sicuramente la situazione. La seconda precisazione è che con le alienazioni non posso finanziare la spesa corrente, per cui o riduco il debito o faccio investimenti, non posso sicuramente metterli in parte corrente, quindi tranquilli anche su questo. Grazie.
Allora pongo in votazione l'aggiornamento programma alienazioni. Ci sono astenuti? Allora, favorevoli? Sì, 25 favorevoli e 5 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Unanimità. Contrari per verifica? Nessuno. Bene, servizio di trasporto pubblico locale, varianti al piano di esercizio. La parola all'assessore Colombera.
Grazie Presidente. Affrontiamo appunto una variante, direi, di sostanza al piano di trasporto pubblico locale dopo questi primi mesi in cui appunto è iniziato questo nuovo progetto. Come ricorderete, il nuovo piano è partito a marzo del 2011. Dopo qualche mese abbiamo inserito alcune varianti temporanee che necessitavano quindi di una verifica, che appunto è stata fatta poi nel corso dei mesi successivi, e che diciamo nella parte più sostanziale erano andate a riguardare un po' quel concetto di diciamo così utilizzare meno il servizio a chiamata rispetto a orari certi e corse certe nelle cosiddette fasi di morbida. Questo è dovuto proprio al fatto che abbiamo accolto una serie di criticità, anche di proposte, di lamentele, chiamiamole come vogliamo, ma che comunque provenivano da una fascia ben precisa dei nostri cittadini, che appunto avevano grosse difficoltà ad utilizzare questo tipo di servizio, al di là del fatto che poi nel momento in cui ovviamente l'abbiamo tolto, qualcuno si è lamentato perché l'avevamo tolto, perché chi aveva percepito immediatamente le opportunità del servizio a chiamata è chiaro che lo preferiva, però tant'è, quindi erano maggioritarie, diciamo così, queste richieste, quindi volentieri le abbiamo accolte, anche partendo da un... Io credo che fin dall'inizio in cui abbiamo affrontato questo problema, credo che il messaggio sia sempre stato quello ed è quello che trattiamo un argomento che deve comunque essere disponibile a modifiche, a cambiamenti, cioè niente può essere blindato in un campo di questo tipo. E quindi abbiamo affrontato queste prime modifiche che in effetti hanno portato così a eliminare quei disagi che si erano creati in quei primi mesi, e quindi ben vengano queste proposte che abbiamo volentieri accolto. Così come se ricordate abbiamo istituito quel servizio a chiamata dedicato che andava proprio a voler essere mirato sulle persone per venire incontro alle esigenze delle persone disabili, sulla base anche qui di criteri stabiliti dai servizi sociali, e quindi anche questo servizio è entrato in funzione. Ci troviamo ora invece nella fase in cui, anche a fronte dei dati che poi abbiamo chiesto in questi mesi all'operatore, proprio perché crediamo che sia opportuno continuare ad avere un monitoraggio su quello che è l'attività del servizio, proprio perché anche l'importante risorsa che abbiamo stabilito, al di là dei tagli che ci sono stati e che magari ci saranno ancora, credo che l'obiettivo principale che ci siamo preposti fin dall'inizio era quello di avere un servizio al di là di tutto gradito, quindi gli autobus che girano per la città comunque occupati da utenti, e credo che sia la cosa più triste invece vedere autobus vuoti che girano, perché evidentemente vuol dire che qualche considerazione debba essere fatta. Ci troviamo ora nella situazione di proporre due modifiche di peso. La prima riguarda la linea verde. Ora, la linea verde, come ricorderete, è stata un po' la linea nuova che abbiamo introdotto, che andava e va a servire l'utenza che è concentrata nella parte sud-est della città, come avevamo detto allora, cioè una parte che non era stata fino a questo piano era stata percorsa da linee urbane, quindi è una scommessa che abbiamo voluto fare. Orbene, cioè, mentre i dati delle altre linee, quindi diciamo così delle linee storiche, la linea rossa, la linea blu, le linee per le frazioni, hanno confermato in termini di utenza la partecipazione di sempre, con punte significative soprattutto sulla linea Ponchiera Arquino, che poi serve anche per certi versi anche la frazione di Mossini. La linea verde ha dei dati piuttosto miseri, piuttosto sconfortanti, nel senso che al di là dell'ultimo mese di agosto, che è anche un mese di ferie, quindi in cui i cittadini giustamente si godono le vacanze, ma nei mesi precedenti non siamo mai andati al di sopra delle 20 unità al mese, no? Tanto per farvi un esempio, la linea festiva, che è quella, la linea azzurra, mediamente è sempre oltre le 200 unità. per non parlare poi delle altre linee che sono sulle 500, 1000, anche 2000 unità. Quindi è chiaro che la considerazione che abbiamo fatto era quella di cominciare a chiederci del perché questa linea non ha avuto il gradimento o quindi l'utilizzo da parte dei cittadini. L'intervento che intendiamo fare a questo proposito è a questo punto, voi sapete che attualmente la linea verde ha un senso orario, cioè partendo dalla stazione va verso Nazario Sauro, Toti, arriva fino al doppio passaggio a livello, poi appunto scavalca la ferrovia, via Brigate Oropiche, via Nani, via Tonale, e rientra in stazione. La proposta che facciamo, proprio perché crediamo che in qualche modo, forse anche perché i mesi che sono trascorsi non sono neanche tantissimi, quindi forse c'è anche un momento in più, si necessita di un momento in più di tempo perché questa nuova linea venga percepita, è comunque quella di capovolgerne il senso. Quindi a questo punto il senso sarà un senso antiorario, quindi dalla stazione andrà sotto verso la via Tonale, percorrerà appunto poi via Brigate Orobiche, via Germania, entrerà su via Stelvio, andrà a fare una fermata anche nella zona del cimitero e percorrerà un nuovo quartiere che è il quartiere di via Don Bosco, quindi andando a interessare anche la zona di San Rocco, anche questo quartiere mai percorso da linee urbane, per poi appunto scendere da 4 novembre via Fiume e tornare in stazione. Quindi in questa maniera pensiamo che, anche qui poi è chiaro che sarà tutto saranno tutta una serie di valutazioni da fare legate ovviamente al dato principale che è quella degli utenti che poi utilizzeranno questa linea. Quindi andiamo a integrare anche una parte nuova che appunto finora era rimasta da sempre esclusa, che è la via Don Bosco, in modo tale, anzi anche con degli aspetti su via Lusardi ad esempio. Io ricordo, mi spiace non ci sia il consigliere Bordoni, perché in sede di commissione appunto aveva avanzato la proposta oppure appunto la possibilità di verificare un passaggio su via Lusardi. Allora l'abbiamo verificata questa proposta, quindi il passaggio su via Lusardi in questo momento creerebbe notevoli difficoltà da un punto di vista viabilistico, perché facendo appunto questo senso cosiddetto antiorario vorrebbe dire andare ad invertire il senso di marcia in via Grumello, a invertire parte del senso di marcia su via di Sciastro, se non ricordo male, per poi lasciare che l'autobus possa accedere da via dell'Ellis e entrare in via Lusardi, con un altro aspetto non di poco conto, che un conto è entrare in via Lusardi da via Quinto Alpini dal Raia, un conto è uscire su queste vie che, come sapete, sono abbastanza appesantite dal traffico, quindi con dei problemi anche in termini di tempistica piuttosto accentuati. Il fatto di aver ripiegato, che poi non è un ripiego ma comunque diciamo di aver ripiegato su via Don Bosco, con l'istituzione di una fermata all'altezza grosso modo di San Rocco, che va a servire diciamo per certi versi anche la via Lusardi, perché in linea d'aria non è molto distante, è una fermata che tutto sommato rimane vicina ancora all'ospedale, è vicina alle scuole, è vicina alla futuro quarto modulo della RSA, e quindi è stata una scelta che ci è sembrata più opportuna, proprio dettata da questi motivi che credo siano tutto sommato inconfutabili. L'altro aspetto di sostanza che per cui andiamo a fare questa variante al piano di trasporto pubblico locale riguarda la linea festiva, la cosiddetta linea azzurra. Attualmente la linea azzurra copre diciamo la parte di città che va da Piazzale Toccalli al cimitero, la parte di città che è al di sopra della ferrovia, per capirci, la ferrovia fa un po' da confine. anche qui nel monitoraggio delle chiamate che ci sono nei giorni festivi, perché come sapete il servizio a chiamate è rimasto nei giorni festivi, diverse chiamate arrivano proprio dalla zona Piastra Maffei. Quindi l'idea è quella appunto di proporre un'integrazione della linea azzurra che appunto vada a comprendere tutta la parte sud-ovest della città, quindi praticamente andando a integrare quel percorso che attualmente fa la linea blu. Quindi con questo aspetto diciamo che la parte della città, quasi tutta la città, anche nei giorni festivi, è coperta da un percorso di linee certe con orari certi. Aggiungo questi due aspetti sulle percorrenze. Mentre sulle linee diciamo standard, quelle dei giorni feriali, siamo riusciti a stare in tempi tutto sommato ragionevoli perché siamo sempre nell'ordine dei 20 minuti, in questo caso la linea festiva subisce un allungamento di percorso e quindi anche un allungamento di tempi e presumiamo che i tempi si assesteranno intorno alla mezz'ora, però dando un servizio credo più completo. È chiaro che questi interventi vanno a influire su un'ulteriore riduzione di quello che erano i chilometri dedicati al servizio a chiamata, quindi in questo caso il servizio a chiamata, come avrete visto in delibera, l'abbiamo delimitato esclusivamente alle parti più esterne della città e quindi Viale dello Stadio e la località del Trippi, e l'abbiamo ovviamente lasciato per le frazioni. Sono interventi, quindi è un intervento complessivo che intendiamo a questo punto, come dicevo prima, monitorare nei prossimi mesi. È chiaro che dovremo lasciare il tempo che il nuovo servizio venga appunto percepito e quindi utilizzato dalla cittadinanza. Come dicevo in premessa, tra qualche mese, penso grosso modo verso la tarda primavera dell'anno prossimo, nulla vieta che con evidentemente dati concreti alla mano potremo magari ritrovarci per analizzare quelli che saranno i nuovi dati. Io mi auguro un miglioramento dell'utilizzo, soprattutto appunto della linea verde, che è quella che dimostra tutte le sue criticità. Viceversa, dovremo prendere e fare tranquillamente altre considerazioni, proprio tornando a ripetere che niente è blindato e se l'obiettivo è quello di avere un servizio il più possibile utilizzato, comunque quello è il nostro percorso che intendiamo comunque continuare a seguire. Capite bene che comunque ecco, i margini di tempo, perché variazioni di un certo peso debbano così in qualche modo essere ruminate e acquisite dai cittadini, ci devono indubbiamente essere. Sul servizio a chiamate dedicato io posso dire che allo stato ci sono l'ufficio servizi sociali ha rilasciato 7 tessere per un impiego che va su tutto l'anno, e altre 5 tessere che hanno avuto una caratteristica di utilizzo mensile. Anche questo è un servizio molto importante che intendiamo evidentemente sostenere. È chiaro che con l'operatore stiamo anche qui cercando di capire, perché abbiamo fatto una sorta di accordo su un massimo di 8 corse giornaliere, 7 giorni su 7. È evidente che cerchiamo anche qui di monitorare il servizio, perché c'è un utente che lo usa parecchio questo servizio, gli altri utenti lo usano magari anche solo una volta alla settimana, quindi in maniera molto più periodica, e questo ci permette appunto di rimanere in questo accordo base che abbiamo fatto con l'operatore e che abbiamo inserito in quello che è il trasporto, il piano anche finanziario del trasporto pubblico locale. Nel momento in cui dovesse, è chiaro, avere qualche ulteriore impulso, anche qui qualche considerazione la dovremmo fare, proprio perché siamo partiti, se vi ricordate, con un certo budget, quando ancora non c'erano stati i tagli di Regione Lombardia, abbiamo deciso di mantenere comunque l'impegno, e quindi queste modifiche, ecco, tendo a precisare che sono tutte modifiche che riusciamo a fare proprio perché la convenzione fatta con l'operatore ci permette di avere un margine di manovra che è di un 3% sui chilometri percorsi annualmente. Quindi attualmente mi pare che rispetto al primo passaggio, diciamo, abbiamo aumentato i chilometri di circa, sono circa 2000 chilometri, 1900, li avete comunque trovati nella tabella allegata, però rimaniamo sempre in questo ambito del 3% che appunto ci permette di fare interventi a costo zero, perché anche di questo paletto che sono le risorse economiche, credo che sia inutile sottolineare che è un paletto ben preciso e che intendiamo e vorrei dire dobbiamo comunque rispettare. Per intanto mi fermo qui e sono ovviamente a disposizione per le altre vostre richieste. Grazie.
Grazie. Interventi? Consigliere Sava.
Molto rapidamente anche su questo tema. Questo piano del trasporto pubblico locale è sicuramente stato oggetto di varianti ponderose rispetto a quello che era stato esaminato in commissione inizialmente e che era stato fatto oggetto di gara. Di fatto è stato in gran parte modificato in quelle che erano le sue caratteristiche più, diciamo così, innovative. Il servizio a chiamata è sostanzialmente sparito. Rimane semplicemente un servizio chiamata speciale per le persone che hanno difficoltà di deambulazione o che presentano situazioni di disabilità. Quindi diciamo che l'elemento essenziale del piano di allora non c'è più. Era anche l'elemento aleatorio di quel piano e della gara stessa, perché si era scommesso in relazione anche al tipo di fruibilità di questo servizio, che era un elemento essenziale della gara. Quindi è sparito questo aspetto sostanzialmente. È stato modificato anche in modo rilevante sui tragitti, sui percorsi, scusate, sulle fermate, anche sui tempi di percorrenza. Come ci ha detto prima l'assessore, come abbiamo letto e sentito in commissione, o sentito riportare in commissione dal collega Bordoni. Di fatto questo servizio è completamente, in gran parte, e in modo assai rilevante, diverso rispetto a quello che era stato esaminato inizialmente. Per alcuni versi sono state recepite anche delle osservazioni circa delle fermate, dei percorsi che avevamo proposto e che, mi ricordo, aveva proposto anche Zanesi. Cioè, sono state recepite maggiori osservazioni che erano emerse in commissione ai tempi, al momento dell'approvazione del primo piano. Questo è un secondo piano. Per noi questa è una modifica radicale del piano di trasporto pubblico locale, e ci si domanda che modifica ha sul conto economico di questo piano del trasporto pubblico locale, perché mi sembra che questa sia una parte che è rimasta un po' sfumata. Costo uguale al comune? Ha le stesse entrate l'operatore? O forse sì, sempre forse dentro quei limiti di tolleranza e di flessibilità che prevedeva il piano, o meglio la gara originariamente. Certo che questo è un piano che dovrebbe valere per molti anni, non era un piano per un anno. È un piano suscettibile di adeguamenti, se ne stanno facendo, è un piano che deve avere per più anni, su cui il bilancio del comune è impegnato per più anni, e con risorse proprie considerevoli. A fronte di questo abbiamo una situazione che a livello nazionale, ad esempio per la sola regione Lombardia, ha tagliato i fondi per il trasporto pubblico locale da circa 1 miliardo e 900 milioni a 400 milioni. Cioè sono stati tagliati 1 miliardo e mezzo di euro di fondi per il trasporto pubblico locale con questa finanziaria. Cosa gravissima, che noi assolutamente non condividiamo, ma che avrà sicuramente degli impatti anche sul nostro piano di trasporto locale. Riapprovare adesso un piano, o meglio delle varianti, senza tener conto di tutto questo contesto che ci sta intorno, secondo me, essendo il piano su più anni, ci deve far pensare, perché le risorse che mettiamo qua dentro nel futuro non potranno più essere messe su altri servizi. Dobbiamo riconsiderare i gradi di priorità dei servizi, è il discorso che facevo un po' prima. Ma questo piano non può essere valutato fuori dal contesto generale che dicevo prima. Per cui penso che prima di approvare delle modifiche così rilevanti dovremmo rifare anche delle valutazioni di tipo economico su questo servizio. Perché il futuro non si prospetta roseo sotto questo profilo. È chiaro che se rimangono 400 milioni nella regione Lombardia per il trasporto pubblico, dove finiranno? Non finiranno nel trasporto pubblico locale, finiranno sulle linee ferroviarie molto probabilmente, che sono destinate a servire maggiormente aree della Lombardia, le diverse aree, i diversi capoluoghi della Lombardia, piuttosto che il singolo servizio di trasporto del singolo comune. Per cui forse andrebbe ridiscusso un po' tutto questo piano in commissione, valutandone anche gli aspetti di impatto economico. Io chiedevo quindi che venisse fatta un'analisi più approfondita degli aspetti di conto economico di questo piano, salvo che l'assessore sia in grado di darceli adesso e capire meglio che impatto ha.
Grazie. Consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente. Io dico subito che voterò a favore di questo piano, anche perché abbiamo avuto modo in commissione di discutere, di vedere. Io sono stato anche abbastanza critico precedentemente su alcune linee che non portavano ma nessun numero di pareggio bilancio. Dico, penso che se un bus non funziona perché non ha utenti, è meglio che lo smettiamo, non andiamo ad incidere con dei costi sul bilancio del comune. Però trovo anche delle cose interessanti, perché non è vero che tutto non va bene. Cioè, ad esempio, noto che nella linea azzurra festiva vedo delle fermate che alla gente interessano, come via Vanoni, la RSA di Sondrio, la via Giuliani, la Piastra, via Maffei, il cimitero e via Don Bosco, nonché via Fiume. Quindi alcune modifiche interessanti sono state apportate, anche perché sono stati dati a parlare. Io ho chiesto all'assessore i dati di affluenza su queste linee, ed è chiaro che a parte Ponchiere e Triasso, che sono le linee piene sempre, o no? E questo è un dato estremamente positivo, notiamo che qualche miglioramento c'è stato su alcune linee, e sono state tolte, mi pare, una o due linee che veramente erano a gettito zero o uno. Io ero contrario personalmente anche ad un certo tipo di servizio a chiamata, anche qui ci sono state delle modifiche che favoriscono invece, e questo mi fa piacere, le persone disabili, chi ha delle problematiche particolari, eccetera. Non sto a dilungarmi, perché penso che sia compito dell'assessore e dell'assessorato rilevare tutti i dati che riguardano i percorsi e naturalmente la frequenza e le persone che utilizzano i bus di città. È chiaro, ripeto, che se c'è un servizio che non funziona è inutile mantenerlo in piedi, però mi pare che ci siano già state apportate delle modifiche, per cui proviamo sempre, siamo sempre sotto prova, assessore, no? Quindi ecco, io il mio voto sarà a favore.
Grazie, consigliere Zanesi.
Intervengo perché questo credo sia un punto, quello del trasporto pubblico, abbastanza delicato, e magari per sottolineare alcune posizioni di fondo che come amministrazione, come amministratori, a me piacerebbe sostenere con tutti voi. È storicamente un problema il trasporto pubblico di Sondrio. Qualsiasi amministrazione, anche precedente, lo abbia affrontato, ha sempre trovato difficoltà, in particolare per la tradizione della città, per l'utilizzo del mezzo privato, per tante questioni. Però ecco, oggi si pone un po' di fronte alle proposte, è la prima volta che rivediamo un momentino il piano che abbiamo approvato poco tempo fa, e ci si basa un po' su quelli che sono dei dati, e mi pare che ragionare sull'effettualità di quello che si verifica, quindi degli utenti, sia un fatto importante, e per cui accettare queste variazioni credo sia obbligatorio e giusto in base a questi dati. E c'è quindi già un tentativo di rinforzare, comunque scegliendo in alcune situazioni, l'1 a 20 mi preoccupa abbastanza, c'era l'autista era parte, no? Perché altrimenti è salita una persona, credo neanche al giorno, la cosa è un po' grave, nel senso che se sono giusti questi dati, la media di un utente al giorno in quella linea, dico giusto, mi sembra veramente allarmante questa cosa. Però è anche un segno che noi dobbiamo seguire lo sviluppo della città attraverso il mezzo pubblico. Ma volevo sottolineare questo aspetto rispetto a quello che ha fatto con un certo ragionamento il consigliere Sava. Dice il conto economico, cosa molto importante sicuramente. Però, dopo condividendo la critica, è facile per me condividerla, anche perché i tagli sul settore pubblico che si sono avuti a livello di finanziaria, a livello di regione, veramente la dicono lunga su come si è colpito anche in questo settore il pubblico, e quindi il servizio che dovrebbe essere a favore di tutti i cittadini. Ma se poi questo ragionamento del conto economico arriva a mettere in dubbio o comunque a creare nelle priorità il servizio stesso, indebolendolo, io su questo ci penserei, perché non è una delle cose secondarie il pubblico servizio di trasporto. Anzi, io lo vedo come un motore importante di uno sviluppo della città di un certo tipo, quello che io ho sempre condiviso storicamente, quello che spesso è stato anche oggetto di forti discussioni sulla pedonalizzazione, sullo sviluppo di Viviole, di Sondrio. È chiaro che deve essere ancora molto alto il discorso sul trasporto pubblico, quindi è una priorità per molti cittadini che innanzitutto non hanno alternative per muoversi, ma soprattutto perché è un'alternativa a un utilizzo diverso dei mezzi di trasporto in città. Per cui nelle priorità, credo anche dei futuri programmi degli amministratori, questo dovrebbe essere un grande punto di investimento molto forte, perché su questo si giocano le scelte che ogni posizione, diciamo, politico-amministrativa fa sullo sviluppo della città di Sondrio. Ci lamentiamo spesso delle auto che circolano, ci lamentiamo spesso delle cose, poi quando bisogna decidere sulle questioni di fondo, però bisogna fare anche scelte dove bisogna anche investire. È chiaro che ci sono dei problemi, la mancanza di abitudini, la difficoltà, per esempio la questione della chiamata era interessante come innovazione, sono d'accordo, ma molti nostri cittadini, quando si dice devi andare a chiamare non si muovono, non hanno questa situazione, per cui i primi tempi sono sempre difficili, come per tutto. Non è stato tolto la chiamata, è stato messo nelle posizioni più estreme della città, quindi il servizio di per sé esiste ancora. Ecco, però volevo proprio sottolineare quell'aspetto di cui parlavo prima. Forse dovremmo addirittura incentivare sulle tariffe, fare anche iniziative per certe categorie anche più quasi gratis, anche se poi il gratis non è più possibile. Per far tanto abbiamo visto che ce ne sia una o ci sia anche una decina di, non so, di studenti o che possono andare, i costi del trasporto alla fine sono quelli, però noi dovremmo incentivarla questa cosa. Poi prendo atto con soddisfazione che esiste anche la parte sud della città, anche per i trasporti sud-ovest sotto la ferrovia, che poi adesso il sotto è un po' caduto in disuso perché ci sono i sottopassi finalmente. Però questa zona della città, io ribadisco, è la zona che ha più bisogno dei collegamenti innanzitutto in città, e quindi è quella che le utilizza di più alla fine, perché anche se passa in centro uno con tre passi arriva ovunque. È vero che il sindaco dice in 5 minuti, 10 facciamo anche l'attraversamento dal sud-ovest della città. Però in quella parte le cifre, le diceva Arnaldo, mi sembra che dimostrino che c'è un utilizzo, ci sono punti strategici, la RSA non a caso traspare come punto per andare, il cimitero è un altro oggetto per certe categorie, ci sono gli studenti. Io insisterei molto dove c'è molta gente in città. Guardate che quella parte della città è piena di vita, e non dobbiamo fare in modo che sulle nostre scelte ci sia il salotto bello e vuoto sopra e una miriade di problemi, compreso quello che arriverà col settimo ponte, sotto. Lo dico perché mi pare, un po' anche per istinto di provenienza, chiamiamolo così, in tutti i sensi, ma mi sembra uno dei problemi grossi di questa città anche per il futuro.
Grazie. Consigliere Soppelsa.
Grazie Presidente. Beh, a partire da quello che ha detto prima il consigliere Zanese, è vero, storicamente il trasporto urbano è un problema, qualsiasi amministrazione l'abbia provato, ecco. Però è vero anche che è dovere cercare miglioramenti, al di là di quel che potrà essere un domani il campo dei finanziamenti, ce ne saranno di più o di meno. Intanto, se c'è qualcosa che non va, sono d'accordo anch'io con il mio collega Arnaldo, che cercare di migliorare, vedere come funzionano le cose, questo secondo me sta bene. Credo anche, è vero, sempre anch'io parlare di 1.400.000.000 in meno di euro nei trasporti, però credo anche che la Regione Lombardia non possa accettare punto in bianco una riduzione del genere, e in ogni caso penso che troverà la forza per rimediare, perché se il Comune vi sogna 5 milioni di euro in banca, la Regione ne ha 4 miliardi di euro in banca, da quello che ho letto in questi giorni. Prima o poi questi soldi dovranno tornare sul territorio, e perché io sono convinto che prima o poi questi soldi dovranno tornare sul territorio. E anche perché cioè, qui che continuano a mungere, però la mucca a un certo punto quando non ha più latte può anche morire, e come muore la mucca poi di colpo cascherà poi tutto, insomma. Ecco, questo che voglio dire, mi trovo d'accordo con Bortolotti, il mio voto sarà favorevole, grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Tam.
Sì, dichiarazione di voto, una raccomandazione all'assessore. Già a suo tempo l'avevo fatto notare, quando parliamo di utenti poco vedenti, e sono molti gli anziani che sono bassi e poco vedenti, e i cartelli che illustrano gli orari sono orribili. Quindi tutte le riforme devono partire dalla informazione e dalle cose più semplici. Se non riesco a leggere gli orari mi innervosisco, mi stanco, non li vedo. I cartelli sono microscopici, fatti male. Questi cartelli formata 4 non li leggono gli anziani perché non ci vedono, inventate qualcosa. Cioè, la raccomandazione è: ok, va bene per questa riforma, ma facciamo in modo che sia accessibile anche con una buona informazione iniziale su quello che cambia, ma sugli orari vi raccomando, fate i cartelli ad altezza di anziano e che siano leggibili anche quando piove. Sono su in alto i cartelli, gli anziani non riescono, sono bassi, sì, ecco, questa è una raccomandazione. Ma vai a vedere.
Assessore Colombera.
Sì, velocemente, non me ne vogliano chi è intervenuto, ma volevo prima di tutto ringraziare l'intervento che ha fatto il consigliere Bortolotti, nel senso che credo che abbia proprio colto quello che è un po' lo spirito con cui abbiamo affrontato il servizio di trasporto pubblico locale. Anche qui non per rubare il mestiere al collega Ruina, ma credo che al di là di un aspetto, diciamo così, assettico in cui si vanno a definire linee, fermate e quant'altro, ci debba proprio essere anche il concetto di fondo del venire incontro e nel cogliere il più possibile, ovviamente, quelle che sono le esigenze dei cittadini. Non a caso il fatto, mi permetto di fare questo piccolo esempio, il fatto che la linea, ad esempio la linea verde, si raddoppi su alcune fermate come il cimitero e come credo riusciremo a fare anche al Trippi, cioè vuol dire che su certe fermate che sono anche periferiche non c'è una sola corsa che passa, ma ne passeranno due. Questo proprio in ragione del fatto che si vuole andare incontro e si colgono l'esigenza, ad esempio, degli studenti che gravitano su Sondrio. Io l'avevo fatto anche in passato e vediamo se poi si può riuscire a riprendere un discorso di questo tipo, proprio anche di, ad esempio, sottolineare come il Trippi, col fatto che appunto ci saranno due linee che ci passano, possa diventare in prospettiva anche magari da capolinea per tutta quella parte di cittadini che abitano la Bassa Valle, che fanno parte di altri comuni, cito ad esempio Faedo piuttosto che Montagna, da Media Valle, Montagna, Faedo e Poggi Liventi, dicevo Bassa Valle nel senso che i paesi originari sono a mezza costa, in realtà ci sono paesi nuovi che si sono sviluppati nel fondo valle, e quindi in modo da dare una prospettiva di utilizzo di mezzi pubblici, che vuol dire anche cogliere lo scopo di vedere qualche auto in meno che entra in Sondrio, perché c'è questa possibilità o viene colta questa possibilità. Poi, per carità, le mie saranno aspirazioni velleitarie, però penso che comunque qualche cosa, qualche tipo di intervento in questo senso debba comunque essere fatto. Torno a dire poi, per concludere, al di là di tutto, a costo zero, nel senso che tutto quello che abbiamo fatto finora l'abbiamo fatto a costo zero. Quindi poi capisco anch'io che il servizio di trasporto pubblico locale non è avulso a tutto quello che riguarda l'attività e i servizi che il nostro comune intende dare ai cittadini, quindi nel momento in cui dovesse entrare in gioco, entrerà in gioco come tanti altri servizi, e credo che saremmo qui proprio in quest'aula a discutere e a decidere sul da farsi. Grazie.
Grazie. Bene, pongo in votazione il servizio di trasporto pubblico locale varianti al piano di esercizio. Ci sono astenuti? Consigliere Sava. Favorevoli? tutti gli altri. Contrari per verifica? Nessuno. 31 favorevoli, un astenuto. Bene, abbiamo concluso. Grazie. Al prossimo mese. Buonasera a tutti.